Ci ritroviamo allora con le vacanze di Pasqua e riprendiamo il nostro corso. Il tema che stavamo affrontando, sempre all'interno della riflessione sulla dimensione teologica della Bibbia, stiamo parlando della dimensione teologica, oggi la concluderemo. Dicevo, il tema che stavamo affrontando è quello dell'unità della Scrittura, cioè il Concilio Vaticano II afferma che nell'utilizzo della Scrittura bisogna sottolinearne, averne come criterio interpretativo l'unità. E a noi interessa molto proprio in chiave catechetica, in chiave scolastica, no? Abbiamo detto la scorsa volta che l'unità ha innanzitutto un motivo teologico. Il motivo teologico dell'unità è la rivelazione dell'unico Dio. La Bibbia è una da un punto di vista teologico perché è l'unico, lo stesso Dio che si rivela. La Chiesa ha rifiutato in maniera molto forte la posizione di Marcione e quelle simili alle sue, e nella scuola è bene presentare questi autori. Marcione è questo sacerdote di origine, questo teologo di origine orientale, ma vissuto a Roma, è stato una persona della comunità romana, non sappiamo dove ha vissuto, ma ha vissuto a Roma, aveva addirittura regalato tutti i suoi beni alla comunità romana, poi quando è stato dichiarato eretico la comunità gli ha ridato tutti i suoi soldi. Marcione, studiando la Bibbia, arrivava a dire che il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento sono due dei diversi. Quindi c'è un Dio della giustizia e un Dio della misericordia. Per Marcione addirittura il Dio della giustizia è un Dio cattivo, è un Dio opposto. La sua opera famosa, di cui sono rimasti molti frammenti, si chiamava Antitesi. Lui metteva proprio in antitesi l'Antico e il Nuovo Testamento e quindi diceva: in realtà noi troviamo il vero Dio in Gesù, ma non lo troviamo nell'Antico Testamento. Capite che questo è, oltre ad essere un disprezzo dell'ebraismo, un disprezzo dell'Antico Testamento, arrivare a dire questo è anche a livello storico un problema enorme, ma soprattutto è la negazione dell'unico disegno, dell'unica economia della salvezza. Allora, se è vero, dice la fede cristiana, che la pienezza della rivelazione è in Cristo, questo non vuol dire che Cristo non sia già preparato nell'Antico Testamento, cioè solo l'unità teologica permette di garantire la bellezza dei due testamenti, altrimenti sono così diversi che o uno dovrebbe buttare l'antico o uno dovrebbe buttare il nuovo. Spesso chi sceglie queste linee a volte arriva a esagerare la bellezza dell'antico, a esagerare la bellezza del nuovo, l'uno a scapito dell'altro, no? Se invece è l'unico Dio che si rivela, allora la rivelazione è progressiva, dalla creazione ad Abramo, a Mosè, ai profeti, eccetera, ma è l'unica rivelazione dello stesso Dio che pian piano, come in una relazione di amicizia, come in una storia di amore, pian piano arriva a manifestare la pienezza del suo cuore, del suo pensiero, eccetera. Ma è molto importante che la teologia ha, nei secoli, elaborato anche una riflessione molto semplice: l'unità della Scrittura non dipende solo dalla teologia, ma l'unità della Scrittura è anche riscontrabile storicamente col metodo storico critico, perché è lo stesso popolo che ha scritto la Bibbia e ogni nuova generazione ha riletto i libri antichi come parte della sua stessa storia. Cioè non è solo una riflessione estrinseca, teologica. La teologia non è mai estrinseca, ma uno potrebbe dire la teologia è estrinseca, viene dall'alto, allora si proietta uno schema teologico di fede. Se io leggo la Bibbia, io mi accorgo che ogni singolo libro è una rilettura dei libri precedenti. Cioè ogni libro che si aggiunge non è solo un libro nuovo e diverso, ma è un libro che dice: io ti spiego meglio il libro scritto prima di me, io ti spiego meglio la rivelazione, la tradizione che è prima di me. Allora l'unità è data dall'unità del popolo che scrive il libro. Il popolo si sente talmente un solo popolo non solo nella sincronia della generazione che vive in più luoghi nello stesso anno, ma anche nella diacronia del tempo. Cioè, un uomo dell'età di Cristo si sente di essere discepolo di Davide, un uomo del tempo di Isaia si sente discepolo del tempo di Abramo, un uomo dell'Apocalisse si sente discepolo dell'Esodo e così via. Cioè, il popolo sente che c'è un'unità. Questo lo trovate scritto, uno dei testi moderni che è tornato a insistere su questo è il primo volume del Gesù di Nazareth del Papa, di Ratzinger, Benedetto XVI. Il Papa ha spiegato più volte che quel libro non è un atto di magistero, ma è un atto di uno studioso, quindi si può contestare nelle sue singole parti. Ma a noi interessa dire che questo libro ha una prefazione molto interessante. Se voi prendete la prefazione del primo volume, è una riflessione sul metodo esegetico e sul metodo utilizzato per scrivere quel libro. E qui vi ho messo a pagina 17 e 18 alcuni brani di questo testo. Allora dice lo studioso Ratzinger, Benedetto XVI: l'esegesi moderna ha mostrato come le parole trasmesse nella Bibbia divengano scrittura attraverso un processo di sempre nuove riletture. I testi antichi in una situazione nuova vengono ripresi, compresi e letti in modo nuovo. Cioè, non è solo la tradizione successiva, i padri, i teologi medievali, i teologi moderni, ma dentro la stessa Bibbia ogni testo rilegge il precedente e lo interpreta in modo nuovo. Facciamo un esempio, pensiamo per esempio all'Esodo. Voi sapete che nel Deutero di Isaia si usano le stesse immagini dell'Esodo, cioè Dio, come ha fatto uscire Israele dall'Egitto, così farà uscire Israele da Babilonia. Allora la comunità, il popolo di Israele che è in esilio, dice l'Esodo si compirà di nuovo adesso e il Deutero Isaia annuncia un nuovo Esodo, annuncia un secondo Esodo. Quindi non c'è solo l'Esodo antico, ma c'è il nuovo Esodo. Quando Gesù nella trasfigurazione parlerà della sua morte e resurrezione, dirà: io ho parlato con Mosè del mio Esodo che sarebbe avvenuto a Gerusalemme. Gesù per eccellenza si richiama continuamente ai libri storici precedenti dicendo che lui li porta a compimento. Quindi non è solo una riflessione dall'alto, dallo sguardo di Dio, ma è una riflessione che è dentro la stessa Bibbia, che ci fa vedere come la Bibbia continuamente rilegge se stessa. Facciamo in particolare degli esempi riferiti a Gesù stesso. Pensate per esempio a tre tipi di testi diversi. Pensate in Marco 10, noi troviamo le parole di Gesù sul divorzio. Siamo a Marco 10, a metà del capitolo, Gesù viene interrogato se è lecito divorziare e Gesù spiega il testo di Genesi 2, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e due saranno una carne sola. Allora Gesù non è semplicemente nuovo, ma Gesù rilegge Genesi 2. Cioè, per capire Genesi 2 che cosa vuol dire veramente, noi abbiamo l'appoggio di Cristo che legge quel testo e dice: ma in principio non fu così, Dio è per il peccato dell'uomo, per la durezza del cuore, che poi dopo si è introdotto il divorzio, ma il disegno di Dio non è questo. Allora vedete che in un testo di morale, un testo di riflessione sulla vita della famiglia, Gesù legge Genesi come un testo vero per il suo tempo, come un testo vero per tutti i tempi, no? Pensate ad un secondo testo importantissimo, Marco 12, 31, 37. È un testo di una grande importanza, siamo nel capitolo in cui Gesù è sul Tempio e fuori dal dove è il Tempio, perché Gesù non essendo sacerdote non poteva entrare dentro il Tempio. Gesù parlava nel cortile degli ebrei, nel cortile dei gentili, viene interrogato, interroga e poi a un certo punto è lui a prendere, ad aprire la Bibbia e a leggere il Salmo, lo prendiamo direttamente dal Vangelo di Marco, Gesù continuava a parlare, insegnando nel Tempio. Come mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di Davide? Davide stesso, infatti, ha detto, mosso dallo Spirito Santo, e cita il Salmo 110, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Saltiamo due righe. Davide stesso lo chiama Signore. Come può dunque essere suo figlio? Che cosa sta facendo Gesù? Voi sapete che molti salmi sono attribuiti a Davide, cioè Davide viene ritenuto dalla tradizione l'autore di molti salmi. Quindi Gesù dice, Davide, scrivendo uno dei suoi canti, dei suoi salmi, ha detto, disse il Signore al mio Signore. Allora è chiaro che il primo Signore è Dio, Kyrios, cioè Davide dice, disse Dio al mio Dio di nuovo. E allora dice Davide, che è il più grande, che è il capostipite, che è il Davide, è il grande re. Davide chiama uno che verrà dopo, lo chiama Signore. Quindi Davide fa riferimento ad uno che è Signore, che quindi non è suo figlio, perché sennò non sarebbe Signore, chiamerebbe disse il Signore a mio figlio. No, disse il Signore al mio Signore, cioè c'è uno che sarà più grande di Davide. Chi è questo Signore più grande di Davide? È chiaro che Gesù sta dicendo che nel Salmo 110 è profetizzato la sua signoria, cioè Gesù sta dicendo nei salmi si parla di me. Sono io il Signore di cui parla Davide, quindi io sono figlio di Davide, Osanna figlio di Davide, ma io sono prima di Davide, io sono più grande di Davide. Dio ha pensato a me prima di pensare a Davide, io sono il suo figlio. Che cosa fa Gesù? Gesù, parte del popolo di Israele, rilegge la Bibbia antica, rilegge i salmi e dice i salmi parlano di me. Non sono i padri della Chiesa a dire che i salmi parlano di Gesù, è Gesù per primo a dire che i salmi parlano di Lui. Allora capite che l'unità della scrittura, dire che il Nuovo Testamento e i salmi sono la stessa scrittura, la stessa rivelazione, non viene detto solo dall'alto, ma viene detto da dentro la scrittura. Cioè il popolo dice, Gesù dice, questa è la mia storia, sono io che vi spiego i salmi. Pensiamo ad un altro esempio ancora, pensiamo a Luca 24-27, i discepoli di Emmaus. In Luca 24-27 noi troviamo scritto, ed egli disse loro, sciocchi e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. Gesù si richiama, non fa solo una cosa nuova, ma si richiama alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora, che cosa fa Cristo? Cristo dice, nelle scritture, in Mosè, nei profeti, si parla di me. Quindi, lo dico con un'espressione che amo ripetere spesso, se io voglio essere fedele all'esegesi storico-critica, devo fare l'esegesi spirituale. Cioè, Gesù fa un'esegesi spirituale, cioè chiaramente, quando Gesù dice che Davide parlava di lui, non è probabilmente ciò che l'autore del Salmo aveva chiaramente in testa. Ma se io voglio capire Marco 12 in maniera storico-critica, scientifica, devo fare ricorso all'esegesi spirituale perché Gesù fa esegesi spirituale. Io sono obbligato a capire questo. Se io voglio capire Luca in maniera storico-critica, devo usare l'esegesi spirituale perché Luca fa esegesi spirituale. Non sono i padri a fare esegesi spirituale, ma sono gli autori stessi del popolo di Dio a rileggere continuamente la storia passata. Pensate, per fare un esempio più semplice ancora, pensate per esempio al libro delle cronache. Voi sapete che nell'Antico Testamento la storia dei re è raccontata due volte, è raccontata nel libro dei re e poi è raccontata di nuovo nel libro delle cronache. Perché? Perché le cronache fanno una lettura spirituale del libro dei re. Cioè nell'Antico Testamento noi ritroviamo sempre una lettura diversa. Pensate al Deuteronomio Deuteronomio rispetto all'Esodo, cioè il Deuteronomio è Mosè che rispiega quello che è scritto nell'Esodo, cioè nel libro dell'Esodo c'è il racconto del... nel libro del Deuteronomio noi abbiamo una nuova interpretazione dell'Esodo. Cioè, e in Isaia, dicevamo, c'è una nuova interpretazione della storia del popolo che esce da Babilonia come nuovo esodo. Continuamente l'unità della scrittura è affermata dalla scrittura stessa. Questa cosa, che ha il suo fulcro nel popolo di Israele e in Gesù, cioè Israele rilegge se stesso, Gesù rilegge se stesso, prosegue nel Nuovo Testamento. Prendiamo anche qui solamente due esempi chiari, importanti. Il primo è San Paolo, ma appunto tutti gli scrittori neotestamentari lo fanno, non è che San Paolo è un'eccezione. Se voi prendete Romani 5, in cui San Paolo parla del peccato, San Paolo parla di Adamo, nel quale tutti gli uomini hanno peccato, e poi parla di Cristo che è il nuovo Adamo. Che cosa sta facendo San Paolo in Romani 5? Sta spiegando Genesi. Cioè San Paolo dice Genesi è un libro mio, è un libro di me ebreo, un libro di me cristiano. Io sono discepolo di Cristo, io sono arrivato alla salvezza, io sono il proprietario dell'interpretazione di Genesi e io vi spiego cosa ha fatto Adamo. In Adamo tutti hanno peccato. Cristo è il nuovo Adamo, prefigurato nel vecchio Adamo, che viene a liberarci dal male. Se l'unico Adamo ha rovinato il mondo, il nuovo Adamo, che è ancora più forte, ha il potere di salvare il mondo intero. Allora vedete che fare una lettura di Genesi come di lei trovare il peccato originale in Genesi non è leggere Genesi con gli occhi di Agostino, ma è leggere Genesi con gli occhi della Bibbia. Cioè se io nego che in Genesi si parli del peccato originale, io sto negando la Bibbia, non i teologi. Perché già la Bibbia ha in sé, in San Paolo, una riflessione in cui si riprende il tema del peccato. Se voi andate in Apocalisse 12, versetto 9, si parla del drago, si dice è il serpente antico. Cioè è chiaro che per l'autore dell'Apocalisse, il drago dell'Apocalisse è il serpente di Genesi, è il tentatore di Adamo ed Eva. Cioè l'autore dell'Apocalisse dice, ve la spiego io Genesi, io so qual è il vero significato di Genesi. Quindi se io voglio capire l'Apocalisse, voglio capire la Bibbia, devo leggere la Bibbia come unità. Non posso dire l'Apocalisse è una cosa, Genesi è un'altra, ma l'Apocalisse e Genesi sono lette insieme. Pensate infine che alla fine dell'Apocalisse, solo per citare l'ultima parte, arrivata all'ultimo capitolo dell'Apocalisse, voi sapete che c'è l'albero della vita. Cioè in Apocalisse 20 noi ritroviamo il giardino originario di Genesi. Ci sono i fiumi che continuamente producono vegetazione, frutti. Cioè non c'è più l'albero del bene e del male, ma c'è l'albero della vita. Cioè l'Apocalisse riprende Genesi. Quindi fra Genesi e l'Apocalisse c'è una continuità. L'Apocalisse dice quello che Genesi non vi ha dato, adesso vi viene dato nella nuova città santa, la Gerusalemme, che Dio fa discendere dal cielo. Quindi capite che l'unità della Bibbia non è un'invenzione successiva della Chiesa. Quando la Chiesa dirà a Marcione tu sei eretico perché tu dividi l'Antico e il Nuovo Testamento, lo farà perché è Gesù che l'ha fatto, perché è il Nuovo Testamento che l'ha fatto. Cioè la Chiesa scomunica Marcione per essere fedele alla Bibbia, per essere fedele alla rivelazione. L'unità della Bibbia dipende anche dall'unità del popolo, dell'unico popolo che scrive tutta la scrittura e che continuamente rilegge se stesso. Pensate che gli studiosi dell'Apocalisse esitano su un numero, ma l'Apocalisse è uno dei libri, che è l'ultimo libro della Bibbia, che ha il maggior numero di citazioni veterotestamentarie. Gli esegeti discutono se ci siano 300 o 700 citazioni veterotestamentarie, perché alcune sono delle allusioni, delle parole, dei termini, non è chiaro in alcuni versetti, ma ci sono almeno 300 citazioni dell'Antico Testamento. Capite com'è una la Bibbia? Cioè l'ultimo libro cita 300 volte l'Antico Testamento. Allora se io dico che se io separo l'Antico Testamento dal Nuovo, devo cancellare anche l'Apocalisse, devo cancellare i Vangeli, devo cancellare i Romani. Cioè non capisco più il Nuovo Testamento se non a partire dall'unità della scrittura storicamente considerata, non solo teologicamente considerata. Mi dica cosa voleva chiedere?
Quindi questo fatto di Apocalisse si riferirà a Gesù, questa è la lettura spirituale.
È chiaro che è spirituale, ma è anche storica, perché l'Apocalisse lo fa storicamente, cioè io per capire storicamente, col metodo storico, col metodo scientifico, devo rendermi conto che tipo di lettura loro fanno. L'autore dell'Apocalisse sente come suo l'Antico Testamento. Quindi l'esegesi spirituale, quello che voglio dire, non si aggiunge dopo alla lettura storica, ma è richiesta da una corretta lettura storica. Capite la differenza? Cioè io è per essere fedele alla scienza che devo usare lo spirito. Se no invento io la storia biblica, cioè costruisco una storia che non è quella vera. La Bibbia è una rilettura continua del passato, è una la Bibbia. Non è un'invenzione della Chiesa, l'unità della Bibbia, è una dentro di sé. Prego. Nella pagina 18, continuiamo la lettura di questo testo, e vi leggo solamente un'altra due espressioni ancora, dice appunto il teologo Ratzinger, non il Papa, ma il Papa Benedetto è d'accordo su questa cosa, la scrittura è cresciuta nel e dal soggetto vivo del popolo di Dio in cammino e vive in esso. Cioè la scrittura non è un'ipostasi che esiste da sola, ma la scrittura cresce nel popolo che la legge. Per cui la tradizione e la scrittura vanno sempre insieme, perché la scrittura è figlia del popolo. La scrittura è una continua rilettura, interpretazione, preghiera, attualizzazione, eccetera, da parte del popolo della rivelazione che pian piano si sviluppa. E termina questo brano con un'espressione, secondo me, molto importante. Per questo il popolo di Dio, cioè la Chiesa, è il soggetto vivo della scrittura. In esso le parole della Bibbia sono sempre presenza. Cioè il vero soggetto della scrittura, c'è un soggetto. Il soggetto della scrittura non è semplicemente il popolo di Israele del secolo VII, il popolo di Israele del secolo V, il popolo di Israele del secolo, la comunità di Antiochia, la comunità di Gerusalemme, ma è il popolo di Dio, il popolo retrotestamentario e poi il nuovo popolo, la Chiesa. Israele è il soggetto della scrittura, la Chiesa è il soggetto della scrittura, cioè la Bibbia ha un soggetto, che non è solo Dio, e non ha solo tanti soggetti quanti sono gli autori dei libri biblici o gli autori delle diverse redazioni dei libri biblici, ma la Bibbia ha un unico soggetto, che è appunto la Chiesa, che continuamente rimedita, reinterpreta, capisce, approfondisce, a partire da Dio che sempre meglio si rivela, tutta la storia precedente. Una riflessione finale, ancora teologica, prima di passare alle applicazioni più concrete per la scuola e la catechesi, è esattamente questo, fra l'altro, che ci permette di superare la difficoltà di alcuni brani che possono essere terribili nell'interpretazione, per esempio, dell'Antico Testamento. Cioè, alcuni brani sono chiaramente diversi l'uno dall'altro. Pensate ai brani del libro di Giosuè, dove si, per esempio, si annuncia la guerra santa, lo sterminio del nemico. La vera domanda che il cristianesimo ha quando c'è un libro che ha un grande sviluppo è: qual è il criterio interpretativo? Cioè, sono vere tutte le singole cose? O le singole cose hanno un criterio di unità? Cioè, c'è un punto di partenza da cui si legge? La fede risponde: certo che c'è un criterio, questo criterio è Cristo e la sua Chiesa che interpreta la Bibbia nella tradizione. Cioè, Cristo è la chiave interpretativa della scrittura. Allora Cristo è più importante del versetto biblico che dice sterminate i bambini, le donne e gli animali. Non è questo versetto che interpreta Cristo, ma è Cristo che interpreta questo versetto. Cioè c'è una chiave, che è la pienezza della rivelazione, che permette di fare luce su ciò che è oscuro. Facciamo un esempio parallelo per dirvi che questo è un problema che anche altre religioni si pongono, non è compito nostro risolverlo, ma è bene che noi abbiamo... Voi sapete per esempio che nell'Islam è chiaro che il Corano è scritto in tempi successivi, cioè il Corano non è stato dettato tutto direttamente da Dio, da Allah, Maometto, ma è stato dettato successivamente, c'è una scienza coranica che studia lo sviluppo cronologico. In alcuni versetti coranici è chiaro che il vino è autorizzato, cioè il vino non è vietato da tutto il Corano, il vino è vietato da alcune sure del Corano, ma in altre sure è autorizzato. Quali sono le sure vere? Quelle che lo autorizzano o quelle che lo vietano? Nel Corano noi abbiamo la parte più antica che è più pacifista, è più pacifica, perché Maometto ancora non era sceso in guerra con alcune popolazioni. Allora, le prime sure non invitano a combattere con le armi il nemico. Invece le sure successive sono più violente, cioè autorizzano l'uccisione in guerra del nemico. Sapete che Maometto ha combattuto più di 20 guerre, cioè Maometto è un guerriero, uno che ha ucciso lui con la sua mano, con la sua spada, cioè la spada di Maometto conservata a Istanbul. Cioè Maometto è un guerriero, non è come Gesù. Qual è lì? Cioè, come fa un islamico a dire se il Corano è più pacifico o più guerriero? Tendenzialmente la tradizione islamica, questo è un criterio, si può discutere, cioè l'Islam dovrà. La tradizione dice che il criterio è valgono i versetti successivi. Cioè, se i versetti successivi dicono che non si deve bere vino, il non bere vino vale più del bere vino, quindi questa è la regola, questo era solo stato permesso in maniera provvisoria. Se il versetto dice di fare di più la guerra, questo vale di più del versetto che dice di non fare la guerra. Però capite che c'è un problema di un criterio, cioè il Corano non è un testo monolitico. Così è la Bibbia, cioè la Bibbia non è un testo monolitico, non è che il libro il Vangelo di Luca dice la stessa cosa del libro di Giosuè, non è che il libro dei Maccabei dice la stessa cosa del Cantico dei Cantici, cioè la teologia del libro dei Maccabei è una certa teologia, la teologia del Cantico dei Cantici, cioè parlano. Qual è il criterio interpretativo? La Chiesa dice la Bibbia è una e il criterio interpretativo è Cristo. Cioè noi abbiamo un criterio. Se io fossi in un dibattito televisivo parlando del Corano, io non prenderei posizione. Sapete, i giornalisti, ognuno cita il versetto, il giornalista filo islamico dice cita il versetto pacifico, il giornalista anti-islamico cita il versetto di guerra. Io direi, ci sono chiaramente due versetti. Come fate a stabilire qual è quello che oggi vale? Questa è la domanda intelligente, cioè qual è il criterio? Questo è quello che andrebbe chiarito, no? Cioè, in una situazione come quella odierna, siccome il Corano dice in alcune parti di uccidere, in altre parti di non uccidere, qual è il versetto che noi dobbiamo seguire? In che maniera voi arrivate a dire, e noi diremo nella Bibbia che è esattamente così, abbiamo un versetto di Giosuè che dice di uccidere, un versetto di Gesù che dice non uccidere, qual è? Cioè, noi diciamo Cristo è la chiave per dire qual è il messaggio biblico. Noi abbiamo una chiave. Qual è la vostra chiave? No? Ma adesso non mi interessa parlare dell'Islam, è solo per farvi capire che il problema, quando c'è un libro scritto nel tempo che ha uno sviluppo, esiste un problema. Allora solamente l'unità della scrittura permette di non leggere la Bibbia in maniera fondamentalista, ma permette di leggerla nel suo sviluppo. Il dramma, per esempio, degli autori fondamentalisti, pensate ai Testimoni di Geova, per esempio. I Testimoni di Geova sono delle persone per cui non c'è una chiave interpretativa, ma siccome tutto è parola di Dio, tutto è uguale. Quindi se io trovo una frase in Genesi 8:5, questa ha lo stesso valore di una frase di Luca 9:18, cioè sono prove che stanno a sé stanti, vengono usate come dei mattoni senza interpretazione. La Chiesa Cattolica, quando parla di unità della scrittura, rifiuta questa unità giusta positiva che mette tutto uguale, ma dice no, vedete che c'è una diversità, cioè nell'Antico Testamento si parla del sangue, ma se ne parla in un certo senso, nel Nuovo Testamento è chiaro che c'è Cristo si rivela, allora è chiaro che è un'unità, ma con dei punti focali, con delle svolte, ed è un'unità che ha il suo centro nella persona di Cristo. Capite che nella scuola, nella catechesi, se io sono con dei ragazzi del liceo, delle medie, io posso fare una riflessione su questo tipo, cioè non mi limito solo a dire chi è Abramo, chi è Mosè, ma gli faccio riflettere su in quale maniera la Chiesa usa la scrittura, che rapporto c'è fra la scrittura e Cristo, che rapporto c'è fra la scrittura e la Chiesa. Gli pongo il problema di come altre tradizioni, come i testimoni di Geova, come l'Islam, trattano il testo scritto. Perché a seconda di come io uso il testo scritto, ne nascono delle conseguenze diverse. La Chiesa ha imparato che il testo scritto va usato così. Cioè non ha solo il testo scritto, ma ha un uso tradizionale del testo scritto. Ha una tradizione, un'esperienza di lettura del testo scritto. Non c'è mai solo il testo scritto, ma c'è insieme al testo scritto una tradizione di lettura del testo scritto, proprio perché il testo scritto viene a sua volta da una tradizione di lettura. Quindi è la tradizione di Gesù, della Chiesa, dell'Antico Testamento, che legge tutti i libri precedenti e li spiega della generazione che viene. Non è semplicemente uno scritto, ma è una storia cristallizzata in un testo scritto che viene continuamente riletta nella storia della Chiesa che va avanti. Arriviamo ad un punto successivo che esplicita in maniera catechetica, teologica, pastorale, eccetera, il rapporto che esiste tra la tradizione e la scrittura. Fin qui noi l'abbiamo definito in maniera generale, cioè abbiamo detto che l'unica rivelazione di Dio, il Dio che si rivela pienamente in Cristo, noi lo troviamo nella tradizione e nella scrittura, che hanno bisogno l'una dell'altra. Questa è una considerazione teologica importantissima, generale, ma che può, che vogliamo ancora di più precisare nella concretezza. In che senso la possiamo precisare? La possiamo precisare a partire da un esempio chiarissimo, importantissimo, ma che si può allargare, che è l'esistenza del credo. Il credo della Chiesa, il simbolo di fede, non è un testo esplicitamente scritturistico, sebbene vedremo che lo è anche, ma il credo è un testo della tradizione. Prendiamo il credo degli apostoli, il credo niceno-costantinopolitano, io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, eccetera. Questo testo è chiaramente un testo della tradizione, mentre Genesi, Esodo, Luca, Matteo, Marco sono dei testi della scrittura. Ora, a livello catechetico e scolastico, è importante questa domanda: che rapporto c'è tra il credo e la scrittura? Cioè, io cosa faccio a scuola? Leggo solo i libri biblici? Spiego solo il credo? O spiego un anno il credo, un anno i libri biblici? Cioè, qual è il rapporto fra ciò che la tradizione produce per esperienza e ciò che la scrittura ha scritto per esperienza? Il rapporto corretto, ed è fondamentale avercelo chiaro perché questo poi permette di muoversi liberamente, è che il credo non è una cosa diversa dalla scrittura, ma il credo è la corretta interpretazione della scrittura, cioè il credo è la chiave interpretativa che mi permette di capire che cosa la scrittura dice. Il credo non è una cosa estrinseca alla scrittura, ma è la manifestazione nella tradizione della Chiesa del cuore del messaggio biblico. Anticipo la conclusione, voglio approfondire poi la cosa, il che vuol dire che quindi io non farò un anno il credo, un anno, potrò anche fare così, un anno il credo e un anno la scrittura, ma soprattutto quando leggerò la scrittura farò emergere cosa dice il credo, quando spiego il credo farò emergere che il credo non è un'invenzione ma è confermato al messaggio biblico, cioè io dovrò continuamente mostrare che il credo della Chiesa e il messaggio biblico non sono due cose diverse ma sono la stessa cosa detta in due forme diverse. e vedremo poi qual è perché una cosa è più interessante in un momento e una cosa è più interessante in altre, no? Per capire meglio questo, dopo averlo enunziato, lo approfondiamo a partire da un testo che trovate a pagina 18. È un testo molto, molto bello, molto ricco, preso da un volume di Ratzinger degli anni 60 che raccoglie una serie di sue omelie, relazioni, conferenze, eccetera. Questo testo si chiama Dogma e Predicazione. Cosa dice in questo testo? I simboli della fede non sono un'aggiunta alla scrittura. L'idea che alcuni potrebbero avere è questa: c'è la Bibbia che è la cosa vera, il credo è come un'aggiunta, cioè come un cappello, come un cappotto che non gli appartiene, io lo metto sopra. I simboli della fede non sono un'aggiunta, ma sono il filo conduttore attraverso di essa. Cioè la scrittura non è una cosa che non ha né capo né coda, che è una cosa confusa, ma ha un filo conduttore. Qual è questo filo? Che Dio ha creato il mondo, che Dio, avendo creato il mondo dopo il peccato, ha cercato di salvare, che Dio ha mandato suo figlio, che suo figlio è morto, risorto, che suo figlio ha donato lo Spirito, che lo Spirito ha generato la Chiesa, che la Chiesa entrerà nel Regno dei Cieli. C'è un filo conduttore che mi aiuta a capire che cosa dice la scrittura. Notate che il credo viene dall'esperienza della Chiesa, poi ci torneremo meglio, cioè la Chiesa nella sua esperienza con i concili, i sinodi, i dibattiti, ha capito che alcuni punti della scrittura sono decisivi. Cioè, se io li interpreto bene, resto nella fede, se io li interpreto male, esco dalla fede. Allora il credo, il dogma, non è una cosa estrinseca alla Bibbia, ma è come l'emergere nell'esperienza della storia della Chiesa dei punti più decisivi, dei punti più importanti, dei punti più caratteristici, più belli. Continua questo testo di Ratzinger. I simboli della fede sono, per così dire, il filo di Arianna che permette di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Cos'è il filo di Arianna? Sapete che nella mitologia greca c'è un personaggio che deve entrare dentro un labirinto, deve combattere col Minotauro, ucciderlo, ma questo labirinto è così complicato che una volta che l'ha ucciso non potrebbe uscirne ma morirebbe dentro. Allora Arianna gli dà un gomitolo, lui man mano che entra srotola il gomitolo, quando ucciso il Minotauro riprende il gomitolo e seguendo il gomitolo riesce a riuscire a trovare la luce. Allora Ratzinger dice questa immagine è bellissima, il credo è come questo filo di Arianna nel labirinto delle scritture, cioè le scritture sono un labirinto, ti perdi. Pensate se voi chiedete a un ragazzo di leggere il libro del Levitico, quante volte voi avete sentito delle persone che dicono ho cominciato a leggere la Bibbia, sono arrivato al capitolo delle genealogie di Genesi, mi sono fermato perché non ci capivo più niente, cioè la persona si perde nella Bibbia. Il credo non è una cosa esterna, il credo è quel filo che ti fa stare dentro il labirinto orientandoti, ti dice questo è importante, questo non è importante, qui c'è una curva, qui devi andare dritto, qui c'è la luce, qui c'è l'ombra, cioè il credo è legato alla Bibbia, non è una cosa diversa. E la Bibbia non è una cosa diversa dal credo, cioè quel labirinto è interessante. È bello, è importante tutto il labirinto, ma senza il credo non ti potresti orientare dentro il labirinto. E continua ancora, questo per me è il passaggio più bello, conseguentemente i simboli di fede non sono neppure la spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti oscuri. Che cosa pensano le persone, a volte i nostri alunni o i nostri ragazzi della catechesi, gli alunni a scuola, pensano che il dogma è la cosa più oscura della scrittura, cioè il credo, il dogma, il peccato originale, la creazione, la Trinità, eccetera, è il punto più oscuro. Cioè, io non ci si capisce niente, allora c'è il dogma che dice questo non ci si capisce niente, lo devi accettare tutto e basta. No, continua Ratzinger. Il compito del simbolo di fede è invece rimandare alla figura che brilla di luce propria, dare risalto a quella figura. Il dogma non riguarda i punti più oscuri, ma riguarda i punti più luminosi, i punti più chiari, cioè è la scrittura che è oscura. Quando il dogma dice Dio è il Padre creatore, fa emergere dall'oscurità della scrittura un punto luminosissimo che illumina tutta la vita. Quando la Chiesa fa emergere dal messaggio biblico il peccato originale e ti dice figlio, sta attento che dentro di te c'è il male, tu per capire te stesso devi capire che in te c'è la voce del bene e la voce del male. Quel dirti quella cosa è la prima parola che ti fa capire te stesso. Se tu dici il serpente Adamo, non ci capisci niente. Il dogma ti semplifica, ti porta alla luce il punto più luminoso del messaggio biblico. La vita eterna, il battesimo, il perdono dei peccati, la Chiesa, la risurrezione di Cristo, l'ascensione al cielo. Cioè sono tutti i punti che permettono di vedere la luce del messaggio biblico. Allora capite, e questo tra l'altro è verissimo, che se io leggo per esempio con i ragazzi solo la Bibbia, ma non faccio emergere il dogma, divento noioso, perché perdo la luce. Cioè un ragazzo, diciamo che okay, abbiamo parlato di Genesi, ma a me cosa me ne importa? Cioè se io non riesco a far mettere a confronto il ragazzo, non col testo di Genesi, ma con la realtà del Dio creatore, con la realtà del peccato originale, è questo che interessa un ragazzo. Perché il peccato originale raccontato di Genesi mi aiuta a capire il mio cuore? Io ho bisogno del dogma per capire il mio, non solo del racconto biblico. Se il racconto biblico è solo un racconto, ma che non dice una verità sulla vita, io mi annoio. È il serpente, è l'albero del bene, l'albero della vita, un bel racconto, ma cosa mi importa? Se invece quel racconto mi permette di accedere a ciò che Dio sta rivelando di se stesso e di me, a ciò che è luce che illumina la vita, allora mi interessa. Notate fra l'altro, questo è molto importante averlo chiaro, i nostri ragazzi, e spesso gli atei, cioè più una persona è lontana della fede, non ha una domanda su un particolare del libro biblico, ma una domanda dogmatica, perché il dogma è più interessante. Da dove viene il male? Se Dio è buono, perché muoiono i bambini? Come faccio a sapere che la morte è vinta? Perché mi devo sposare e non devo avere 1000 donne? Cioè, la domanda non è una domanda di interpretazione di un... La domanda è una domanda diretta. In questo senso il dogma, per certi aspetti, è molto più scolastico e molto più catechetico della Bibbia. A volte, poi vedremo che la Bibbia è più catechetica per altre cose, cioè la Bibbia ha la bellezza dell'articolazione, del particolare, del versetto poetico. Il dogma è sintetico, il dogma ha la forza della sintesi, la Bibbia ha la forza dell'analisi. Nell'educazione, sia catechetica sia scolastica, noi dobbiamo avere chiaro che serve sia l'analisi sia la sintesi. Delle volte sarà più proficuo leggere una parabola e aiutare il ragazzo pian piano a capire cosa vuol dire, altre volte sarà molto più interessante partire dalla domanda dogmatica. Cos'è? Da dove viene il male? Se Dio è creatore, perché c'è il male? Questa domanda affrontata di petto è in altre situazioni molto più interessante. Altre volte io posso prendere un salmo, posso prendere il Cantico dei Cantici, posso prendere un testo biblico e da lì risalire al contenuto, altre volte posso risalire dal cuore del messaggio e poi arrivare al messaggio biblico, no? Allora, se è vero che tradizione e scrittura sono parallele, questa affermazione non è solo un'affermazione teorica, ma è un'affermazione che ha delle conseguenze quando io utilizzo nella scuola, nella catechesi, la scrittura e il dogma, la scrittura e la tradizione. Cioè, le devo far cantare una a fianco dell'altra, le devo far interagire capendo di volta in volta di cosa c'è bisogno per chiarificare l'interesse che sta nascendo nelle persone con cui faccio il cammino di scuola o di fede. Riprendiamo per questa seconda ora, come sempre più breve della prima. Allora, dicevamo che da questa riflessione che abbiamo fatto emerge una conseguenza che è molto importante ed è molto chiarificatrice nell'utilizzo della tradizione e della Bibbia nella scuola e nella catechesi. Il dogma che viene dalla tradizione, tutta la tradizione e la Bibbia, non vanno mai opposti, ma anzi devono dialogare fra di loro. E il dogma è veramente interessante perché è l'emergere, dice questo testo di Ratzinger, ma la nostra esperienza ce lo dimostra, il dogma veramente tocca la parte più interessante, tocca la parte più scottante, più viva, la parte su cui cresce poi la passione delle persone, no? Ma d'altro canto è vero che il dogma da solo non basta, ma anche la Bibbia è estremamente appassionata e interessante, e i ragazzi nella catechesi vogliono comprenderla, amarla, capirla, vedere i singoli personaggi, cioè le due parti hanno delle cose interessanti complementari ma diverse. Ma certo è una cosa, che se io le oppongo, se io non riesco a conciliarle, la fede non può nascere. Anzi, il tentativo della critica anticristiana è esattamente questo, cioè è dire che il credo è un'invenzione della Chiesa e che la Bibbia invece è l'unica cosa vera. Oggi, se volete, la critica è ancora più radicale, cioè alcuni autori dicono che neanche la Bibbia è vera, cioè che anche la Bibbia è un'invenzione della Chiesa, per esempio che Gesù era solo un rabbino e che quindi che Gesù sia risorto, che Gesù si ritenesse figlio di Dio, è un'invenzione degli apostoli, no? Cioè il tentativo è sempre di creare due messaggi. Se ci sono due messaggi, la fede non può nascere. La fede non può nascere perché la fede dice a quale credo? Credo al credo o credo alla Bibbia? O peggio ancora, credo al credo, ma il credo è diverso dalla Bibbia, la storia è ancora diversa, la storia di Gesù non è riportata in maniera vera, fedele nel Vangelo, no? Cioè questo dividere il credo, la scrittura, la vita di Cristo è ciò che impedisce la fede. Invece il compito del catecheta, ma anche dell'insegnante cattolico, che non può convincere della fede, ma deve anche però costruire i presupposti della fede, compito dell'insegnante di religione è mostrare che il credo non solo è possibile, ma il credo è esattamente la conseguenza della rivelazione che è espressa nel credo nella Bibbia. Il credo testimonia veramente la rivelazione biblica. Il credo è la vera chiave interpretativa della scrittura. Questo, capite, ha un doppio valore, sia un valore pedagogico, perché il ragazzo è più interessato al credo, ma anche un valore apologetico, cioè solamente se il credo corrisponde al messaggio biblico io capisco la serietà della Chiesa. Ma se il messaggio biblico è diverso dal credo, è antitetico e opposto, ma perché dovrei credere a una cosa che non è vera? A una cosa che è un'invenzione diversa da quello che il messaggio biblico vuole dire. Allora, in un contesto di annunzio della fede, in un contesto di scoperta della fede, dove l'altro non conosce la fede, o addirittura dove l'altro viene con dei pregiudizi sulla fede, cioè l'altro viene con l'idea che la Chiesa ha inventato la fede, è importantissimo invece creare un dialogo e pian piano mostrare che è la critica ad essere sciocca, la critica che dice che il credo è un'invenzione è quella che è una critica non fondata, non ragionevole, non razionale, non storica, è una critica di moda, ma nella realtà della storia il credo è l'interpretazione più ragionevole della Bibbia, è l'interpretazione più interessante, più bella, più vera, più aderente a ciò che gli autori biblici intendevano dire. Vediamone alcune sfaccettature, giriamo intorno a questo che vi sto dicendo per rifletterci un po'. Innanzitutto è interessante notare che già la Bibbia stessa va verso il credo. Cioè non è che il credo viene dopo la Bibbia, ma il credo è preparato dalla Bibbia, in qualche modo la Bibbia ha bisogno del credo. Facciamo un esempio dell'Antico Testamento e due del Nuovo. Pensate innanzitutto al cosiddetto credo del Deuteronomio, ve lo citavo prima, mio padre era un arameo errante e così via. Nel Deuteronomio c'è un testo che gli esegeti come von Rad, un grande studioso tedesco, adesso passato di attualità, però sui tempi grandissimi, von Rad dice questo è il credo del Deuteronomio, cioè nel Deuteronomio questo testo veniva insegnato ai bambini. Ai tempi di von Rad si pensava che questo credo fosse originario e poi dopo si fosse composto il Deuteronomio come un ampliamento del credo. Oggi si tende a dire il contrario, cioè c'è prima tutto quanto il messaggio poi viene come sintetizzato, cioè questo viene dopo, ma è interessante che i libri biblici sentono il bisogno di una sintesi. Cioè il libro biblico non vuole solo una narrazione, ma il libro biblico, l'Esodo, che è un racconto, sente il bisogno di arrivare ad un ricordo detto in poche parole tutta quanta la storia. Pensate che alcuni salmi, per esempio, sintetizzano tutta la storia biblica in poche parole. I salmi della storia di Israele, no? Sono infiniti gli esempi che si potrebbero fare. Prendiamo due esempi neotestamentari. Primo esempio importantissimo. Sapete che in Matteo 28, l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, Gesù dice: andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è già il credo, cioè questa formula ha fatto sì che la Chiesa antica, ogni volta che battezzava una persona, gli chiedeva: credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito? Quando la persona rispondeva credo, allora ti battezzava nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito. Che cosa vuol dire questo? Che questa parola è originaria di Cristo probabilmente, è sicuramente originaria di Cristo, ma che il credo nasce prima del Vangelo di Matteo, qui siamo sicuri, cioè il credo, Matteo ci ricorda che la Chiesa ha battezzato nel nome della Trinità, anche se la parola Trinità ancora non esiste, la parola Trinità è successiva, ma il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito è originario. Quindi si potrebbe dire che il credo viene prima della Scrittura nel Nuovo Testamento. Prima c'è il battesimo con la formula trinitaria, dopo si arriva a scrivere il Vangelo. Perché appunto alla persona che si battezza non gli si domanda: pensi tu che Abramo abbia portato Isacco sul monte, pensi che Mosè sia salito sul monte Sinai, pensi che Isaia abbia detto, pensi che la Madonna... No, credi nel Padre creatore del cielo e della terra, credi nel Figlio Gesù Cristo incarnato. Cioè gli si fa la domanda sulla sintesi. Perché la fede ha la capacità di essere sintetica, poi ci torneremo subito, la fede è chiara, il credo ci dà la garanzia che la fede è chiara, semplice, non è solo complicata come la Bibbia, ma ha anche una sua chiarezza. Secondo punto che, è un altro testo ancora che è bene ricordare, pensate alla lettera ai Romani. Che cos'è la lettera ai Romani se non un trattato teologico sul peccato e la grazia? La lettera ai Romani non è un racconto della storia di Adamo, della storia di Abramo, della storia del popolo. La lettera ai Romani è, potremmo dire, un trattatello, un libretto. È un catechismo sul peccato e sulla grazia. Che proprio argomenta, l'uomo pensa questo, ma quello dice quest'altro, ma quell'altro, ma il popolo ebraico dice questo, ma i pagani dicono questo, ma rendetevi conto di... Cioè è una riflessione teologica, quindi la stessa scrittura ha l'esigenza di spiegarsi anche a livello dogmatico, anche a livello di comunicazione. La Bibbia non è mai solo narrazione, lo ripeto. Se voi sentite uno che dice usare la Bibbia vuol dire privilegiare il metodo narrativo, è uno che non conosce né la Bibbia né il metodo narrativo. La Bibbia è narrazione, è inno, è poesia, è trattato, è credo, è mille cose diverse. La Bibbia è anche trattata. La lettera ai Romani non è una narrazione, ma è un trattatello, è una spiegazione teologica. Allora se io dico che la Bibbia è narrazione, devo cancellare la lettera ai Romani e non devo più usarla. È una cosa terribile. Vi ho messo qui a pagina 18 un testo di un grande teologo che viene riscoperto adesso, un gesuita di origine francese, François Vaillant, nel libro L'umiltà di Dio, diceva così: dare fiducia al concetto e diffidare del concetto. Cioè la Bibbia ci insegna da un lato a diffidare del concetto. La rivelazione di Dio non è il peccato originale e la grazia, ma ci invita anche a dare fiducia alla teologia, al peccato originale della grazia. Cioè l'atteggiamento del cristiano rispetto alla storia è sempre duplice. Da un lato dico la teologia non è tutto, dall'altro dico la teologia è interessante. Il dogma è importante, il dogma non è tutto. Il dogma lo uso e poi anche posso non usarlo. E continua. La riflessione è già immanente all'ascolto della parola di Dio. Non vi è da una parte la parola di Dio, lo stato puro, e dall'altra la riflessione umana, cioè come se io avessi la Bibbia che è solo una storia e poi io faccio il dogma che sta da un'altra parte. No. Una fede che non fosse in qualche modo concettualizzata sarebbe un mito. La fede ha bisogno del concetto, ha bisogno della sintesi, se no è un mito, è un racconto. Se io non la posso ridurre in una realtà, in una verità che si può dire in poche parole, vuol dire che sono un racconto mitico. E spiega, è per questo che negli scritti di San Paolo e di San Giovanni vi è già un inizio di teologia. La teologia non nasce dopo la Bibbia, ma la teologia è già dentro la Bibbia. Il prologo di San Giovanni è teologico. La lettera Romani è teologia. Allora, se io uso la Bibbia, mi devo ricordare che c'è la tradizione, che c'è il dogma, che c'è il credo. La catechesi non è solo dogma, ma non è neanche solo scrittura. L'insegnamento della religione non è solo dogma, ma non è neanche solo scrittura. È un'interazione fra la riflessione sintetica che la tradizione compie e la storia biblica e il testo biblico che ne è espressione. Sono due modi diversi di esprimere la stessa realtà e uno illumina l'altro. Il dogma con la sintesi, la Bibbia con la freschezza della storia e della parola e della poesia che sempre ci insegue con le sue simbologie, con le sue sfumature, con i suoi aggettivi e così via, no? Secondo punto, per continuare a girare intorno a questa cosa, è importante rendersi conto che il rapporto fra credo e scrittura non è un'invenzione cattolica, ma oltre a essere sempre stato nella Chiesa antica, pensate ai credo che nascono nella Chiesa antica, ma è una cosa che è stata apprezzata e valorizzata anche dai protestanti. Nel mondo protestante è chiarissimo che non si può fare catechesi solo con la Bibbia, ma si deve fare catechesi anche con il credo, anche con i sacramenti, anche con i comandamenti. Cioè il dogma, le sintesi dogmatiche, morali, liturgiche e la Bibbia interagiscono anche nel mondo protestante. Trovate sui fogli alcuni testi che vi ho messo. Il primo lo prendiamo da Lutero, lo trovate a pagina 19, preso dai Tischreden. I Tischreden sono i discorsi a tavola, cioè Lutero, oltre a scrivere dei libri, la maggior parte in latino, parlava anche a tavola con i suoi collaboratori e loro scrivevano quello che diceva. In questi racconti a volte è più libero che nei libri, perché ne dice tutti i colori, parla, critica, eccetera. È molto interessante per capire il vero Lutero rispetto a quello scritto anche nei libri, no? In uno di questi lui dice: il catechismo è la Bibbia del laico, contiene tutto ciò che un cristiano deve conoscere della dottrina cristiana. Cioè Lutero sapeva che il laico aveva bisogno del catechismo, non gli bastava la Bibbia, perché il catechismo gli sintetizzava il messaggio biblico. Pensate che Lutero, l'abbiamo già detto, Lutero fa due catechismi, il catechismo maggiore e il catechismo minore, sono basati sulla stessa struttura del catechismo della Chiesa Cattolica di Papa Giovanni Paolo II, cioè il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro, sono quattro parti, perché per Lutero è importante che un laico sappia il credo, sappia i sacramenti, sappia i comandamenti, sappia il Padre Nostro. Quando un laico ha sintetizzato queste quattro cose, è sicuro che la sua fede è solida sulle cose essenziali. Mentre se un laico conosce la Bibbia ma non è arrivato al catechismo, la sua fede è molto ballonzolante. Cioè, il laico ha bisogno di stringere una sintesi. Questo è Lutero. Melantone, altro luterano, discepolo di Lutero, scrive nel 1543, prefazione ai Loci Communes: sono necessari i ministri del Vangelo che Dio desidera far preparare nelle scuole. Sono loro che Dio ha voluto come guardiani dei libri dei profeti e degli apostoli e dei dogmi autentici della Chiesa. Cioè dice, non basta che noi diamo ai laici la Bibbia, perché se noi diamo ai laici la Bibbia ma non gli diamo anche il dogma, e per fare questo servono i pastori, servono i guardiani, servono coloro che spiegano ai laici qual è il cuore del messaggio biblico, il rischio è che i laici usino la Bibbia per andare appresso ai loro piaceri, per fare la guerra, per contestare l'autorità, per andare appresso al peccato. Allora è fondamentale che la Bibbia sia spiegata dai guardiani della Bibbia e del dogma. Calvino, in un altro testo, che trovate citato, dice: Dio vuole, poiché la Bibbia è un pane dalla crosta spessa, cioè la Bibbia è un pane, ma la Bibbia ha sopra una crosta che è dura, io ci metto i denti sopra, mi faccio male i denti, mi rompo i denti. Allora Dio vuole che, siccome la Bibbia è un pane con la crosta spessa, che il pane ci sia tagliato, che i pezzi ci siano messi in bocca, che ci siano masticati. Cioè Dio non vuole solo che il laico abbia la Bibbia, ma vuole che ci siano i pastori che spezzettino, traducano, triturino, semplifichino, diano al popolo la capacità di capire il cuore della scrittura. Allora mangiando la Bibbia che è stata cucinata, che non è data allo stato bruto, ma è stata preparata, è stata spezzettata perché per diventi digeribile, le persone possano trovare, no? Questo è interessante, il mondo protestante ha capito subito questo a partire dalla rivolta dei contadini. Sapete che quando Lutero cominciò a rompere con la Chiesa, ci fu un gruppo di persone che, stimolate dalla libera lettura della Bibbia, cominciarono a dire che siccome la Bibbia era in difesa del povero, allora bisognava prendere le armi e distruggere il potere dei borghesi e così via, no? Allora presero le armi, scesero in battaglia e, su istigazione di Lutero, gli aristocratici uccisero tutti quanti i contadini, no? Questa esperienza fu decisiva nel mondo protestante per capire che non si poteva dare una libera lettura della Bibbia, perché si arrivava a questi scarichi di violenza delle persone che usavano la Bibbia per rivoltarsi. Allora bisognava arrivare a una esperienza comunitaria di lettura della Bibbia. La Bibbia può leggerla il singolo, ma è sempre la comunità nel suo insieme, anche nel luteranesimo, che ne fornisce la retta interpretazione. Terzo elemento ancora importante, continuiamo a girarci intorno, è il fatto che proprio il dogma ci mostra come alcuni punti sono veramente i punti decisivi per capire la bellezza, la novità della fede e per arrivare a discuterne. Facciamo un esempio anche di questo. Voi sapete che nel credo, in qualsiasi credo, ma soprattutto nel credo niceno-costantinopolitano, la parte più sviluppata è la parte relativa all'incarnazione. Pensate al credo Dio da Dio, luce da luce, vero Dio, vero uomo, generato, incarnato nel grembo della Vergine Maria, però per la Chiesa. Perché questo? Perché nella storia della Chiesa, la Chiesa ha dovuto affrontare la doppia critica, prima critica la parte di quelle persone che ritenevano che Gesù non si fosse fatto veramente uomo. Sapete che le prime eresie non negano la divinità di Cristo, ma negano la sua vera umanità. Allora si insiste: è veramente crocifisso, crocifisso sotto Ponzio Pilato, è stato sepolto il terzo giorno, cioè si sotto, pensate al nome di Ponzio Pilato, pensate al nome di Maria, una donna, cioè si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria. Poi dopo lentamente matura un'altra corrente che dice che invece Gesù non è vero Dio, Gesù è veramente uomo ma non è vero Dio, da Arrio in poi, cioè dagli inizi del IV secolo in poi, no? Questo cosa ci mostra? Che l'incarnazione è la parte per certi aspetti più interessante ed è anche la parte più discussa. Nella storia della Chiesa si è molto discusso di Gesù, in che senso è vero Dio, in che senso è vero uomo. Che cosa significa che in Gesù c'è tutto l'uomo e c'è tutto Dio? C'è tutto l'uomo Gesù e c'è tutto il figlio di Dio. Allora, questo credo ci fa capire che una catechesi, se vuole essere interessante, se vuole toccare i punti, deve affrontare dal punto di vista biblico e dal punto di vista teologico il tema dell'incarnazione. Le persone sanno che questo è il cuore del cristianesimo. Se Gesù è veramente Dio, tutto cambia. Se Gesù non è veramente Dio, non cambia niente. Se Gesù è veramente uomo e veramente Dio, tutto cambia. Se Gesù è solo Dio e non è uomo, non cambia niente. Cioè, l'incarnazione fa la differenza, fa la novità. Notate che nel credo, questo è un paradosso, ma per certi aspetti è molto... L'incarnazione è più importante del kerygma, della Pasqua. Cioè, il kerygma è importante solo se Gesù è Dio ed è uomo. nuovo. Cioè, se Gesù fosse solamente come Lazzaro, noi non abbiamo nel credo Lazzaro risuscitato, perché Lazzaro è risuscitato e morto di nuovo. La risurrezione di Gesù è importante perché è il figlio di Dio fatto uomo che risorge, cioè è importante in quanto risurrezione dell'incarnato, del figlio di Dio che si è fatto uomo. L'incarnazione è costitutiva del cristianesimo. Allora capite che anche qui il credo e la Bibbia ci aiutano a capire come dialogare nella scuola, nella catechesi, come toccare i punti nodali. Per esempio, una presentazione di Gesù che non parli della nascita a Betlemme, dell'incarnazione, è inutile, non è interessante. Cioè, la cosa più interessante di Gesù è l'incarnazione. Se io comincio a parlare di Gesù a partire dalla sua predicazione pubblica, non sto toccando il cuore della sua presenza, e non è interessante. Invece bisogna cominciare da Gesù, vero Dio e vero uomo. Poi, se Gesù è vero Dio e vero uomo, tutto ciò che lui fa ha un significato, ma un significato perché vero Dio e vero uomo. Torniamo a ridire, se voi prendete i Vangeli, voi vedete che in tutti e quattro i Vangeli prima si parla dell'identità di Gesù e dopo della sua storia. Giovanni ha il prologo, il Verbo si è fatto carne. Marco ha l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e ha il battesimo, il padre che dice questo è il mio figlio. Matteo ha la genealogia di Gesù, che è figlio di Adamo, figlio di Dio. Cioè c'è un'affermazione chiara di chi è Gesù, da dove viene Gesù e la sua nascita, che non viene da Giuseppe, ma... E in Luca noi abbiamo la storia, due sequenze fra Giovanni Battista, che nasce per un miracolo di concepimento dei suoi genitori, e Gesù che nasce da Dio e da Maria. Quindi non c'entra Gesù. Cioè, tutti e quattro i Vangeli partono dalla identità di Cristo. Non arrivano alla fine all'identità di Cristo, ma cominciano con l'identità di Cristo. Questo perché? Perché evidentemente la Chiesa neotestamentaria sapeva che era questa la cosa più interessante. La cosa da dire subito, che poi dopo dava significato alle parabole, ai miracoli, alle beatitudini. Ma se Gesù dicesse le beatitudini senza essere figlio di Dio, le beatitudini non sono di per sé interessanti. Sono interessanti perché è il figlio di Dio fatto uomo che le dice. Non sono interessanti di per sé. Certo, sono anche interessanti di per sé, ma non hanno la forza di novità di vita se non è il figlio di Dio che le porta nel mondo. E concludiamo in questo senso con un testo molto importante che trovate a pagina 16, un testo che è come un esempio del lavoro che noi dobbiamo fare nella catechesi e nella scuola. È un brano di nuovo preso da Gesù di Nazareth di Ratzinger, Benedetto XVI, dove Ratzinger sottolinea come l'espressione del credo di Nicea, Gesù è della stessa natura del Padre, sia lo specchio fedele a livello teologico del messaggio biblico, che vuole dire che Gesù non è figlio di Dio né in senso politico né in senso mitologico. Cioè, ai tempi di Gesù si usava la parola figlio di Dio sia per indicare che l'imperatore era figlio di Dio, il senso politico. Augusto si riteneva figlio di Dio, il faraone si riteneva figlio di Dio. La Bibbia, quando dice che Gesù è figlio di Dio, intende dire che Gesù non è un uomo adottato da Dio come Augusto o come il faraone. Il tempo di Gesù conosceva un'altra figliolanza divina, che era la figliolanza divina che era quella del mito. Allora Giove e Minerva avevano una figlia e così via, cioè gli dèi avevano delle figliolanze fra di loro, ma questo era il mito, non era la realtà di Dio. Un terzo modo di usare la figliolanza divina era il senso generico, cioè noi siamo tutti figli di Dio, ogni uomo è figlio di Dio, ogni donna è figlio di Dio, ogni bambino è figlio di Dio. No, quando il Vangelo dice nel battesimo, questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, è evidente che il messaggio biblico vuole dire che Gesù non è figlio né in senso mitologico, né in senso politico, né nel senso generale in cui ogni uomo che è sulla terra è figlio di Dio. Quando Nicea dice Gesù è figlio della stessa natura del Padre, inventasi una parola che non c'è nel Vangelo. Nel Vangelo noi non abbiamo homo usius della stessa natura, ma quella parola che Nicea utilizza serve a difendere la novità del modo in cui la parola figlio viene utilizzata nel Vangelo. Nel Vangelo la parola Gesù figlio viene utilizzata in maniera incomparabilmente diversa da tutte le altre usanze del termine figlio di Dio nel contesto del tempo. Allora è come una garanzia che la Chiesa pone per difendere la novità del messaggio biblico. Cioè il dogma non è un'invenzione, ma è una difesa del messaggio biblico, è una difesa della rivelazione. Dice il testo, pagina 16, nel Concilio di Nicea l'unico termine filosofico entrato nel credo è homo usios. Questo termine filosofico serve a proteggere l'affidabilità della parola biblica. Vuole dirci, se i testimoni di Gesù ci mostrano che egli è il figlio, non lo intendono in senso mitologico o politico, le due interpretazioni che si impongono a partire dal contesto dell'epoca. Questa affermazione va intesa letteralmente, sì, in Dio stesso vi è dall'eternità il dialogo fra padre e figlio, che nello spirito sono davvero il medesimo unico Dio. In Giovanni, in Matteo, in Luca, in Paolo, la figliolanza di Gesù da Dio, del figlio di Dio, incarnato in Gesù da Dio, è diversa da quella del mito, quella della politica, ma ci fa vedere un amore eterno che esiste fra il padre e il figlio. Questa cosa che è nuova nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella coscienza degli apostoli, Nicea lo difende attraverso la parola della stessa natura. Della stessa natura vuol dire quello che il messaggio biblico espone in maniera nuova ed esplosiva per il tempo in cui quei testi sono stati pensati e scritti.